Allora, aspetta, attiva l'audio. Bene, buongiorno a tutti. Riprendiamo il nostro cammino sul libro della Genesi. Abbiamo in qualche misura liquidato, portato alla tomba il buon Abramo, e anche voi sarete stati sorpresi dal fatto che in fondo la Bibbia parli molto poco di Isacco. Si passa subito al ciclo del patriarca Giacobbe, Israele, già questi due nomi. E allora la premessa che vi farò oggi sarà una premessa da una parte un po' deludente se paragonata al bellissimo discorso che ci ha fatto Enrico di tipo spirituale, pastorale, arricchito da tutta la sapienza ebraica, eccetera. Io vi riporterò ad alcuni parametri storici un po' ruvidi, ma che vi permettono di capire il genere letterario di queste genealogie dei patriarchi. Allora io credo che quando si legge la Bibbia si deve sapere come veramente probabilmente sono andate le cose e come poi su questi fatti e avvenimenti se ne fa una lettura di tipo spirituale, di tipo teologico. Che cosa voglio annunciarvi? Voglio annunciarvi che probabilmente sono le tradizioni a carico del patriarca Giacobbe il nucleo primitivo a cui si innestano le tradizioni degli altri patriarchi. Quindi all'inizio c'era probabilmente il ciclo di Giacobbe, no? Su questa saga, ecco che si innestano in linea ascendente la saga di Isacco e la saga di Abramo. Cosa voglio dire? Voi sapete, ho già spiegato che queste parentele, per dirla alla Farassino, sono tutte un po' baravantane, cioè non sono come intendiamo noi, ma due tribù che facevano alleanza, no? Si diceva che erano affratellate, quindi questo diventava fratello di quell'altro, ciao Enrico. Se questi qua si affratellavano con altre tribù e poi ancora con un'altra che magari era più antica delle precedenti, ecco che quest'altra più antica veniva definita il padre delle altre tribù. Ma era una lettura ascensionale, cioè il nucleo principale è il nucleo di Giacobbe o Israele, vedremo anche qui, sapete, la Bibbia dice che Dio cambia nome e lo fa chiamare Israele, probabilmente è la fusione di due clan diversi, del clan dei Giacobiti, del clan degli Israeliti, che si fondono, diventano un unico clan, e allora nel genere letterario si dice che Giacobbe cambia nome e diventa Israele. Di lì si parte per il ciclo di Isacco, che come vedete è brevissimo, perché tolto l'episodio del sacrificio di Isacco non si sa quasi niente, e poi ovviamente del ciclo di Abramo, su cui invece ci siamo dilungati di più. I capitoli tra il 25 e il 36 sono di tre tradizioni distinte. Allora il primo gruppo è quello del Giacobbe della Transgiordania, cioè per capirci al di là del Giordano, a est del Giordano, fuori della Terra Santa. Allora in questo gruppo noi abbiamo il racconto della lotta di notte sulla riva del fiume Yabbok in Genesi 32, che in realtà è la lotta contro il dio locale del santuario di Penuel. Sapete, ho sempre detto, le divinità erano territoriali, Dio di Israele vuol dire che era in Israele, ma qui non c'è ancora Israele, c'è il santuario di Penuel. Il buon Giacobbe va a dormirgli nei paraggi, a questo Dio non piace tanto che gli rompano la sua tranquillità, e allora che cosa succede? C'è questa lotta che poi si carica di significati spirituali. C'è il ciclo, Genesi 25, 27, 32, 33, Giacobbe ed Esaù, che in realtà vedremo è la contesa tra Giacobbe, il civilizzatore l'agricoltore sedentario che soppianta Esaù, il primitivo, nomade e cacciatore. E poi vedremo, capitoli 29-31, questa lunga saga del racconto dei rapporti tra Giacobbe e questo furbacchione dello zio Labano, che però non vuole altro giustificare che il fatto che gli israeliti e gli aramei sono parenti. Tant'è vero che più volte poi diranno di se stessi: io ero un arameo errante e poi mi sono sedentarizzato. Allora, primo ciclo, il Giacobbe della Transgiordania. Secondo ciclo, il Giacobbe della Palestina centrale, della Palestina centrale, dove le vicende al capitolo 28 si raccolgono attorno al santuario di Betel, no? Quando ormai Giacobbe è entrato in Palestina, cioè da est la Giordania ha valicato il Giordano, è entrato in Palestina e ora ecco che c'è un'altra divinità, quella di Betel, e lui si rapporta con questo dio di Betel. Probabilmente il nucleo veramente primitivo è il precedente, cioè Giacobbe della Transgiordania, quello che stava al di là del Giordano. Perché? Perché l'infiltrazione, perché il cammino è avvenuto da est a ovest. Infine c'è una tradizione che vuole spiegare perché nel 1200, quando le tribù si federano al patto di Sichem e nasce il primo abbozzo di Israele, Simeone e Levi abbiano perso la Palestina centrale. Qui forse al fondo delle vostre Bibbie avete delle cartine varie, ce n'era anche nello schema che vi ho dato, sono ancora rimasti lì due schemi se qualcuno l'avesse perso o non l'avesse mai avuto. Ecco, Simeone e Levi hanno perso la Palestina centrale, che è diventata invece proprietà della casa di Giuseppe, cioè di Efraim e di Manasse. Simeone si sposta al sud della Giudea e Levi resta senza niente e sarà la tribù senza terra, a cui però verrà affidato il culto, verrà affidata la funzione sacerdotale. C'è poi sequela di capitoli il capitolo 34, che è un groviglio di tematiche, no? Di tematiche di bene e di tematiche di male. Di tematiche di bene perché c'è ancora l'ultima contestazione all'urbanesimo, visto come momento in cui comincia la proprietà privata, causa di tutti i mali, e si perde invece la dimensione nomadica tipica dell'esodo e dell'incontro con Dio. E c'è anche questo delitto sessuale infamante, di questo stupro fatto a una delle figlie di Giacobbe, Dina, e con tutte le conseguenze che vedremo successivamente. Il groviglio anche di male, perché questo capitolo vuole spiegare perché Ruben, che in realtà era primogenito, non avrà la primogenitura, ma ci sarà Giuda che diventerà il primogenito dei figli di Giacobbe. Allora, vi ho già anticipato che il patriarca Israele non coincide con Giacobbe, cioè è un capo anch'egli di un clan della Palestina centrale e della Transgiordania, il quale adotta il culto di Sichem a El Berit, e El Berit il dio dell'alleanza. Quindi arriva anche lui dalla Transgiordania con le sue greggi, i suoi armenti, arrivato nella Palestina centrale acquisisce il culto del dio dell'alleanza, El Berit, Genesi 33. È un antenato della casa di Giuseppe, cioè quella che incontra il gruppo di Mosè di ritorno dall'esilio, cioè Efraim e Manasse, no? Questo gruppo che ha fatto l'esperienza dell'esodo e ha fatto l'esperienza del ritorno dall'esodo e della liberazione, tornando ha avuto una rivelazione sul Sinai del nome santo di Dio, conosciuto non più come El, ma con il tetragramma sacro IHWH, e allora ecco che la casa di Giuseppe è quella che poi unifica tutte le altre 10 tribù attorno a questo nuovo nome di Dio, e questa casa di Giuseppe discende in qualche modo non da Giacobbe ma da Israele. Il suo clan però si fonde con il clan di Giacobbe, e allora abbiamo la storiella che a Giacobbe gli cambia il nome e diventa Israele. Ma entriamo nel testo di oggi, in cui cominciamo a vedere, siamo al capitolo 25, versetto 19, i rapporti tra i due figli di Isacco, cioè Esaù e Giacobbe. Questa è la discendenza di Isacco, figlio di Abramo. Abramo aveva generato Isacco. Isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel l'arameo, vedete, da Paddan Aram e sorella di Labano, l'arameo. Isacco supplicò il Signore per sua moglie perché ella era sterile, e il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca divenne incinta. Ora i figli si urtavano nel suo seno, ed ella esclamò: se è così, che cosa mi sta accadendo? Poi vedremo che altri traducono in maniera diversa, eh? Cioè, se è così, a che pro vivere ancora? Cioè, se io devo mettere al mondo due figli che già si ammazzano nel ventre materno, figurarsi dopo. E il Signore andò a consultare il Signore. Bellissimo qui, eh? È una donna che piglia l'iniziativa, non richiede né profeti né oracoli né niente, va a parlare al Signore. E il Signore le rispose: due nazioni sono nel tuo seno e due popoli dal tuo grembo si divideranno. Un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il più piccolo. Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco, due gemelli erano nel suo grembo. Uscì il primo, rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù. Fu chiamato Giuseppe. Isacco aveva 60 anni quando essi... Scusate, fu chiamato Giacobbe. Sì, fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero. I fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Isacco predileggeva Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca predileggeva Giacobbe. Una volta Giacobbe aveva cotto una minestra. Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito. Disse a Giacobbe: lasciami mandare un po' di questa minestra rossa, perché io sono sfinito. Per questo fu chiamato Edom. Giacobbe disse: vendimi subito la tua primogenitura. Rispose Esaù: ecco, sto morendo, a che mi serve allora la primogenitura? Giacobbe allora disse: giuramelo subito. Quegli lo giurò e vendette la primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede a Esaù il pane e la minestra di lenticchie, questi mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. A tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura. Allora, vi ho già detto che nel libro della Genesi la figura di Isacco ha poco rilievo, sovrastata dalla figura della moglie Rebecca, che è lei che maneggia, che condiziona tutte le scelte della famiglia, mentre invece è molto più tratteggiata la figura di Giacobbe, che costituisce addirittura probabilmente il nucleo di partenza, avevo detto, di tutta la storia dei patriarchi, e che è visto come il capostipite delle 12 tribù del popolo di Israele. Attenzione, a differenza del ciclo di Isacco, dove prevalgono il tema della coppia e il rapporto genitori e figli, voi vedete quanto sono uniti Abramo e Sara, decidono insieme, incontrano insieme i tre angeli alla quercia di Mamre, ridono insieme della promessa del Signore, sono molto uniti. E poi il tema è il grande rapporto tra Abramo e i suoi due figli, Ismaele e Isacco. Invece nel ciclo di Giacobbe l'attenzione viene focalizzata sui rapporti tra i fratelli e sul ruolo delle madri spose. Ci sono probabilmente tracce di matriarcato, Non è così chiaro. Sì, poi per la storia e la cultura di Israele si parlerà sempre di patriarchi, ma qui ci sono delle matriarche che vedremo hanno un ruolo veramente importante, anzi decisivo. E gran parte dei racconti sono intrisi di lotte, di inganni, di gelosie, di vendette, tipiche delle famiglie dove l'interesse economico e la lotta per il potere prevalgono sugli affetti e sulla solidarietà familiare. Cioè una sorta di dynasty, non so, di queste fiction, no? In cui si raccontano queste saghe di famiglia in cui c'è un sacco di beghe, quasi sempre per i soldi o per amori o affetti vari, eccetera. Alcuni di questi racconti, come sempre, saranno finalizzati alla spiegazione dei nomi di luoghi, oppure alla giustificazione di certe consuetudini, oppure alla spiegazione di certi proverbi popolari, oppure soprattutto alla fondazione in qualche misura o alla legittimazione di santuari che diventeranno poi celebri nei secoli successivi. Allora intanto abbiamo Isacco che supplica il Signore per sua moglie che era sterile. Vi dirò poi qualcosa, non so se già di oggi o nel prossimo incontro, che tra l'altro è fra tre giovedì, perché giovedì santo tutti andiamo a celebrare il Triduo, il giovedì dopo qualcuno è ancora in giro per le vacanze, allora ci si trova al terzo giovedì. Ecco, vi dicevo, parlerò diffusamente di questa tematica un po' strana, ma come mai tutte le mogli dei patriarchi sono sterili? E ci voglia sempre un intervento prodigioso, miracoloso di Dio, no? E qui vedremo anche la tematica dell'utero in affitto che è così frequente nei discorsi di oggi, ecco. Comunque nascono due gemelli, uno rosso e peloso, il cui nome è Esaù. Allora Esaù vorrebbe proprio significare peloso. Ora, se uno abbia un figlio e lo chiami pelosetto, insomma, mi sembra un po' stranino, ma comunque, oppure peluche, diciamo che la mamma l'ha chiamato peluche, così. Ma qualcuno dice anche che l'etimologia di Esaù potrebbe essere da Seir, cioè quella parte poi della Palestina dove le tribù di Esaù troveranno luogo di stanziamento. Quindi due significati, peluche e abitante di Seir, no? I discendenti di Esaù saranno chiamati Edomiti, da Edom, che vuol dire rosso, ecco perché lui è l'ascendente, l'avo degli Edomiti, cioè dei rossi, dei fulvi. Il secondo, Giacobbe, nasce tenendo in mano il calcagno del fratello. Allora, Giacobbe ha tre etimologie, che vedremo tutte quante sono prese in considerazione nella sua saga. Il primo significato della parola Giacobbe è Dio protegga. Più bello, Dio protegga. Gli altri due sono un pochettino stranetti. Uno fa derivare Giacobbe da Acheb, che vuol dire calcagno, cioè l'uomo che ti piglia per il calcagno, no? E l'altro invece soppiantatore, cioè colui che ti frega, eh? Il fregone, l'ingannatore. E vedremo che Giacobbe vivrà tutte queste tre dimensioni, perché da una parte sarà protetto da Dio, dall'altra parte sarà sempre lì a cercare di mordere il calcagno di Esaù, che non è tra l'altro uno stinco di santo, e dall'altra parte sarà un grande soppiantatore, no? Un grande fregone, una persona che cercherà sempre con l'inganno, no? Di arrivare dove vuole. I due fratelli rappresentano due modi di vivere diversi, due popolazioni, gli Edomiti e gli Israeliti, fra i quali c'era una grossa difficoltà d'intesa. Ma rappresenta anche il conflitto tra i cacciatori più antichi e i pastori più recenti. E il pastore, che è più evoluto, inganna il primitivo, che è il cacciatore, come sta succedendo in Brasile, no? Dove i fazenderos fanno fuori gli os, che sono un popolo di cacciatori e pescatori. Quindi la potenza della sedentarizzazione, delle grandi coltivazioni, eccetera, mette in difficoltà fino a sterminare le popolazioni che vivono di caccia e pesca. Però anche qui, altro che genitori che vogliono bene a tutti nella stessa maniera, qui abbiamo due fazioni all'interno del matrimonio, perché da una parte abbiamo Isacco che dirigeva Esaù, e la motivazione è proprio terra a terra, no? Gli piaceva mangiare cacciagione, e dall'altra parte Rebecca che preferiva Giacobbe. Allora, il diritto di primogenitura era veramente molto importante a quei tempi, perché il primogenito diventava il capo della tribù, il capo della famiglia, e inoltre aveva una eredità doppia rispetto a quella dei suoi fratelli, e i suoi fratelli dovevano sempre sottomettersi a lui. Vedremo che Giacobbe, attraverso l'inganno, si impossessa della primogenitura. Però ad alcune fonti questo sembrava sconveniente. Il nostro patriarca era un mezzo bandito, è arrivato ad avere la promessa di Dio rubandola. E allora si inventano questo strano episodio che avete detto, per cui avrebbe venduto la promessa per un piatto di lenticchie. Cioè Giacobbe approfitta della debolezza di Esaù un giorno in cui questo moriva di fame per acquisire il diritto di primogenitura in cambio del famoso piatto di lenticchie. In realtà, se voi state a vedere, il buon Giacobbe non vede un piatto di lenticchie, ma vede una minestra rossa. Una minestra rossa, Edom, lui è capo degli Edomiti, no? E la crede probabilmente una zuppa di sangue, un bilordo, un sanguinaccio, voi sapete meglio di me, in Toscana c'è appunto il bilordo, a Lucca c'è il bilordo, il salame fatto solo di sangue, no? Ecco. Anche da voi il bilordo, ma poi c'è anche un altro nome che qualcuno mi diceva nell'Italia centrale, non mi ricordo, insomma,
in italiano diciamo sanguinaccio.
Ecco, comunque questo buon Esaù vede questa roba lì, che crede che sia un salume, una carne trattata rossiccia, ma alla fine si trova ingannato, perché in realtà è una pietanza di lenticchie. E in Genesi 27 versetto 36, dirà: tu mi hai fregato due volte, no? Una volta perché mi hai fregato la primogenitura, e l'altra volta perché invece di darmi questa pietanza di sangue cotto con le spezie, eccetera, eccetera, mi hai dato quattro lenticchie e mi hai messo a posto così. Dieta mediterranea. Esaù comunque giura di cedere la sua primogenitura. Quindi, anche se in un modo poco corretto, si avvera la profezia che Dio aveva fatto alla mamma quando questa era così disperata che addirittura si era posta il problema, no? Se così, a che pro vivere ancora, no? E che il maggiore servirà il più piccolo. Poi c'è tutte le letture spirituali, no? C'è alcuni teologi che dicono: no, qui dobbiamo sottolineare l'appassionata aspirazione di Giacobbe verso il dono di Dio. Cioè, Giacobbe era là che non voleva altro che la promessa del Messia perché era pio, buono e santo. In realtà il racconto ce lo presenta profondamente diverso. Comunque vedremo, no? Dio scrive dritto anche sulle righe storte. Dio trae il bene anche dalle situazioni di male. I suoi progetti, i suoi piani passano anche laddove noi non penseremmo possano passare. Ecco, questo credo sia il vero grande significato. Venne una carestia sulla terra dopo quella che c'era stata ai tempi di Abramo, e Isacco andò a Gerar presso Abimelech, re dei Filistei, e gli apparve il Signore e gli disse: non scendere in Egitto, abita nella terra dove io ti indicherò, rimani come forestiero in questa terra e io sarò con te e ti benedirò. A te e alla tua discendenza io concederò tutti questi territori e manterrò il giuramento che ho fatto ad Abramo tuo padre. Renderò la tua discendenza numerosa come le stelle del cielo e concederò alla tua discendenza tutti questi territori. Tutte le nazioni della terra si diranno benedette nella tua discendenza, perché Abramo ha obbedito alla mia voce e ha osservato ciò che gli avevo prescritto, i miei comandamenti, le mie istituzioni e le mie leggi. Così Isacco dimorò a Gerar. E qui, ragazzi, ormai è la solita storia: quando sentite Abimelech sapete che tipo di fregatura sta per prendersi. Gli uomini del luogo gli fecero domande sulla moglie, ma egli disse: è mia sorella. Infatti aveva timore di dire: è mia moglie, pensando che gli uomini del luogo lo avrebbero potuto uccidere a causa di Rebecca, perché era di bell'aspetto. La solita storia della moglie troppo bella, come Sara. Era là da molto tempo quando Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide Isacco scherzare con la propria moglie Rebecca. Abimelech chiamò Isacco e disse: sicuramente ella è tua moglie. Perché tu hai detto è mia sorella? Gli rispose Isacco: perché mi son detto che io non abbia a morire per causa di lei. Riprese Abimelech: perché ti sei comportato così con noi? Poco ci mancava che qualcuno del popolo si unisse a tua moglie e tu attirassi su di noi una colpa. Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo: chi tocca quest'uomo, sua moglie, sarà messo a morte. Isacco fece una semina in quella terra e raccolse quell'anno il centuplo. Il Signore infatti lo aveva benedetto. E l'uomo divenne ricco e crebbe tanto in ricchezza fino a diventare ricchissimo. Possedeva greggi, armenti e numerosi schiavi, e i filistei cominciarono a invidiarlo. Ecco, nei primi versetti vedete che Isacco era stato educato alla fede nella divina provvidenza che gli avrebbe concesso la terra di Canaan, che Dio avrebbe fatto a lui e ai suoi eredi. Anche quando c'è questa grande carestia, Isacco non teme, si affida al Signore, e il Signore gli appare e gli dice: non temere, la mia promessa si mantiene anche se stai vivendo un momento di carestia, un momento di povertà. Il valore reale delle promesse di Dio non può mai essere ridotto in un credente da nessuna croce che possa accadere. Se Dio ha detto che sarà con noi, non ci sarà malattia, non ci sarà angoscia, non ci sarà sofferenza, non ci sarà neanche la morte che ci separerà dall'amore di Dio, come dice Paolo nella lettera ai Romani. Perché? Perché Dio è il fedele, Dio è esed, è fedeltà. E allora anche quando siamo in momenti negativi, ecco, noi dobbiamo pensare che il Signore è con noi e ci porta a liberazione e salvezza. Qualunque cosa capiti nella nostra vita, anche se attraversiamo momenti bui dal punto di vista della salute, dal punto di vista delle relazioni affettive, dal punto di vista economico, il Signore cammina con noi. Il Signore è al nostro fianco, il Signore è fedele, il Signore non ci abbandona. E il credente non è esonerato dalle prove di questa vita, dalle prove di questo mondo, ma ha questa certezza di camminare con il Signore che sempre mantiene le sue promesse, che sono promesse di libertà, che sono promesse di redenzione, che sono promesse di riscatto, di salute, di vita. Ai versetti 7 voi vedete che vediamo Isacco scherzare con la propria moglie Rebecca. Allora, scherzare ha un significato erotico, eh? Non è che erano lì che si raccontavano le barzellette, eh? L'ha visto che aveva comportamenti da fidanzato, da marito, e non da semplice fratello, no? Nello stesso tempo è un verbo, shishak, che deriva da shahad, che richiama anche il ridere, che è il nome di Isacco. Isacco, sapete, figlio del riso, ma non del riso delle risaie, del ridere, perché vi ricordate al momento della promessa sia Abramo che Sara risero dicendo: come possiamo diventare genitori che io ho 100 anni e mia moglie ne ha 90. Che Abimelech fosse il re dei Filistei, come ci aveva ben spiegato Enrico, è un anacronismo, perché qui siamo intorno al 1800 avanti Cristo, mentre i Filistei arriveranno in Palestina solo verso il 1200 avanti Cristo. Però sono il popolo che gli Israeliti incontrano quando invadono il territorio di Cana. Vi ho detto, è la solita storia, eh? Era già successo a suo padre addirittura 2 volte, in Genesi 10 raccontato dalla fonte Javista, in Genesi 20 raccontato dalla fonte Eloista. Qualche commentatore va giù duro e dice: questo rese il suo peccato ancora più grande, no? Perché dovrebbe aver imparato dalle esperienze del genitore a comportarsi onestamente. Questo Abimelech non è indubbiamente lo stesso Abimelech di suo padre, no? Se no avrebbe 150 anni, è un altro dei discendenti di Abimelech, ma è sempre il prototipo, l'emblema di una potenza ostile, di una potenza di cui si ha paura, no? E con la quale si scende a volte a sotterfugi invece che a patti di lealtà. Ma Dio benedisse Isacco, nonostante che questo Isacco ne abbia combinata un'altra delle sue. Ecco che vediamo che Dio lo benedice, addirittura facendogli maturare un raccolto di 100 volte, così che l'uomo divenne non ricco ma ricchissimo. E notate bene, nel periodo della carestia c'è una siccità assoluta, eppure i suoi campi fruttificano 100 volte tanto. Isacco, pur rimanendo sostanzialmente un seminomade, dimora nella terra dei Filistei, che è più o meno la striscia di Gaza, per capirci, l'entroterra dello Stato di Israele. E il Signore lo accompagna con una benedizione fortissima che suscita anche l'invidia dei filistei. Si vogliono cercare già in queste antichità le radici poi di quelle lotte che Israele avrà sempre con i filistei al momento del suo insediamento in Canaan. Passiamo adesso a un tema molto molto attuale, anche perché in questa settimana c'è stata la giornata mondiale dell'acqua, e allora vediamo un brano che ci parla della guerra per l'acqua. Tutti i pozzi che avevano scavato i servi di suo padre ai tempi di Abramo suo padre, i filistei li avevano chiusi, riempiendoli di terra. Abimeleche disse a Isacco: vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi. Isacco andò via di là, si accampò lungo il torrente di Gerar e vi si stabilì. Isacco riattivò i pozzi d'acqua che avevano scavato i servi di suo padre Abramo e che i filistei avevano chiuso dopo la morte di Abramo, e li chiamò come gli aveva chiamati suo padre. I servi di Isacco scavarono poi nella valle e trovarono un pozzo di acqua viva, ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: l'acqua è nostra. Allora egli chiamò il pozzo Esek, perché quelli avevano litigato con lui. Scavarono un altro pozzo, ma quelli litigarono anche per questo, ed egli lo chiamò Sitna. Si mosse di là e scavò un altro pozzo per il quale non litigarono. Allora egli lo chiamò Rekobot e disse: ora il Signore ci ha dato spazio libero perché noi prosperiamo sulla terra. Di là salì a Bersabea, e ci fermiamo qua. Allora, cacciato dalla quella terra resa fertile della benedizione del Signore a causa della grande invidia dei filistei, Isacco comincia a seguire gli spostamenti delle sue numerosi greggi nella zona più desertica della parte più settentrionale del deserto del Negev. Ed è qui che la necessità dell'acqua diventa vitale ed alimenta dei conflitti che vengono raccontati attraverso la denominazione di questi antichi pozzi. Notate bene, a quell'epoca si indicava come pozzo una sorgente d'acqua stabile che aveva una qualche struttura architettonica, anche minima, di protezione, no? Talora poteva essere semplicemente una pietra che impediva che vi entrassero degli animali, o peggio ancora delle carcasse di animali agonizzanti e poi morti, e che quindi inquinassero il pozzo. Altre volte era un piccolo muricciuolo, no? Qualche volta c'erano davvero dei pozzi a cisterna nei quali si calavano dei secchi, degli otri, dei contenitori di ceramica. Altre volte addirittura c'erano dei sistemi meccanici per l'estrazione dell'acqua che servivano ad alimentare delle vasche, delle pompe in qualche misura, che alimentavano delle vasche per l'abbeveraggio del bestiame. Quindi attorno a questi pozzi sorgevano poi delle oasi, sorgevano delle case, delle stazioni di sosta per i pastori e per le carovane, no? E il fatto che ci fosse acqua e che crescesse una vegetazione li rendevano visibili anche da lontano nel deserto, perché si vedeva questa piccola macchiolina verde nello sterminio giallo della sabbia. I primi due pozzi a cui Isacco dà nome sono Esek, che significa lite, contesa, e Sitna, che significa ostilità, accusa. Quindi il primo pozzo si chiama lite, contesa, il secondo ostilità, accusa, Esek e Sidna. Un gruppo li scava, in questo caso erano i pastori, i servi di Isacco, e un altro ne rivendica la proprietà. Nasce qui il conflitto così attuale, no? Per il possesso dell'acqua. E il caso è delicato, anche dal punto di vista giuridico, perché da una parte viene detto che questo pozzo era un pozzo di acqua viva, cioè inestinguibile, abbondantissimo, vi potevano bere tutti i pastori e le loro greggi, no? Ma dall'altra si fa riferimento ai pastori di Gerar, che sono i pastori ufficiali del re dei Filistei, cui appartiene il territorio. E questi affermano con decisione: l'acqua è nostra. Quindi l'avvertenza non riguarda tanto il pozzo, ma riguarda ovviamente l'acqua. L'acqua di chi è? A chi ha scavato con fatica nel deserto e l'ha trovata? O a chi è proprietario di quel deserto? Quindi il re, come dicono i pastori. La cosa è complessa anche all'interno dell'Antico Testamento. Perché, per esempio, se vi ricordate, in Genesi 21 Abramo aveva pagato 7 agnelle al re del territorio perché gli venga riconosciuta la testimonianza che è stato lui a scavare quel pozzo, pur vivendo, dice il testo, come forestiero nel territorio. Cioè, lui dice: l'ho scavato io, la terra non è mia, però tu riconoscimi la proprietà di questo pozzo perché io ne sono lo scopritore, e gli dà 7 agnelle, no? In Numeri 20, 17, Numeri 21, 22, il popolo di Israele, nel suo peregrinare nel deserto verso la terra promessa, chiede il permesso di passaggio ai re locali dicendo queste parole: non passeremo per i campi né per le vigne, e non berremo l'acqua dei pozzi. Seguiremo la via regia, non deviando né a destra né a sinistra, finché non avremo attraversato il tuo territorio. Quindi si riconosce il diritto di proprietà del pozzo a chi è proprietario del terreno, e per poter passare si fa la promessa che non si abbevereranno né passando a questi pozzi. Vale la pena affermare di come questa questione sia aperta anche oggi, eh? L'acqua può appartenere a qualcuno? Può appartenere a uno Stato? Può appartenere a una compagnia di una multinazionale di acque minerali? O è un bene per tutti? O è un bene per tutti? E tutti hanno il diritto di usufruirne. La giornata mondiale dell'acqua è stata celebrata proprio su questa tematica. È un problema di proprietà o di accesso, o è un problema di possibilità di utilizzo? Ecco, qui la Bibbia non ci dice, no? C'è soltanto un modo di risolvere il problema, no? Tant'è vero che Isacco, quando nei primi due pozzi trova in uno lite e contesa e nell'altro ostilità e accusa, Esec e Sidna, se ne va e arriva a un terzo pozzo che, attraverso il suo nome, propone una possibile pista di soluzione del conflitto. Rekobot significa infatti territori ampi, territori spaziosi, cioè Isacco e i suoi pastori possono stare in pace perché il luogo è sufficientemente vasto per poter vivere insieme loro e vivere anche i pastori di Gera. Per questo pozzo non si litiga più. A questo punto ci sono pozzi per tutti, permettendo quindi anche agli altri pastori di utilizzare l'acqua.
Dimmi. A questo punto, implicitamente, riconosce da una parte la saggezza di Giacobbe e dall'altra il possesso dei pozzi dei Filistei.
Sì, questa linea va in questo senso qui. Va, sì, hai capito benissimo.
Anche perché, in fondo, Isacco è un po' come la multinazionale che ha le tecnologie, che va sul territorio di gente povera e senza tecnologie
e gli piglia l'acqua e dice
di
mia.
Acqua o di petrolio, di qualsiasi altra cosa, e si piglia tutto.
Ma questo è vero, questo è vero. In ogni caso, voi sapete anche la posizione del Papa nel discorso che ha fatto, è molto chiara: l'acqua è di tutti, non possiamo privatizzare le acque, non possiamo privatizzare le acque. E notate bene che anche il fenomeno migratorio è così pesante perché sta avanzando il Sahel, il deserto, per la desertificazione progressiva. Vengono a mancare le acque. Inutile che si faccia, c'è niente di più ipocrito della distinzione tra migrante politico e migrante economico. Noi prendiamo solo i politici, quelli che scappano dalle guerre e dalle persecuzioni, e quelli economici no. Ma quelli economici non scappano per il piacere di vedere i musei vaticani o i calli di Venezia. Quegli altri scappano perché non c'è più acqua, perché ormai il Sahel sta avanzando, e quindi tutte queste popolazioni dell'Africa centro-settentrionale cercano sbocchi verso il mare e oltre, perché non c'è più acqua. Il problema è disperato. E perché non c'è più acqua? Non c'è più acqua per i cambiamenti climatici, per cui piove sempre meno, per cui la temperatura si sta innalzando, ma non c'è anche più acqua perché, come ricordava giustamente Andrea, l'avere, ci dicono i tecnici, succhiato tutte le falde acquifere e petrolifere ha fatto sprofondare, avere succhiato tutte le falde petrolifere ha fatto sprofondare le falde acquifere, e quindi l'acqua non è più disponibile. È un problema drammatico questo qua. Leggevo, e ve lo dico, dall'anno 805, quindi Carlo Magno, al 1984, questi sono dati non recentissimi ma interessanti, noi abbiamo trovato 3600 trattati internazionali in materia di gestione delle risorse idriche. Un'analisi empirica mette inoltre in evidenza come due terzi dei 1830 eventi internazionali relativi all'acqua verificatisi negli ultimi 50 anni siano stati di natura cooperativa e abbiano portato alla ratifica di 157 trattati. Cioè, nella storia, alla fine, finora, ci si è sempre poi accordati sullo sfruttamento delle acque, nei due terzi dei casi. Speriamo che continui anche così e che le ambizioni predatorie, no, dei grandi gruppi di potenza economico-finanziaria non conducano a un conflitto enorme. Voi sapete che addirittura certe multinazionali cercano di comprare il polo nord o il polo sud, perché sanno che sciogliendosi questi ghiacci diventerebbero grande fonte ancora, probabilmente per un secolo o due, di acqua potabile. È un problema veramente drammatico, ma la Chiesa ha ribadito, Papa Francesco nel suo intervento, che l'acqua è di tutti e non possiamo pretendere che ci siano alcuni che dicono no, è mia e non ve la do. Arriviamo
Stato Israele, Giordania recentissimo per salvare il Giordano.
Certo, e quindi pensate, Israele e Giordania non è che siano proprio fratelli.
Che lottavano per l'acqua sulle alture
del Golan, nella parte alta.
Certo. Era una questione di acqua,
lo so.
Ci sono accordati.
Sì.
Ma adesso hanno fatto un trattato.
Allora, di là salì a Bersabea e quella notte gli apparve il Signore e disse: io sono il Dio di Abramo tuo padre, non temere perché io sono con te, ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza a causa di Abramo mio servo. Anche qui nella promessa precedente avrete chiaramente letto ai versetti 20, al capitolo 26, versetti 1-8, come sia una lettura posteriore, no? Che Dio dice: do questo alla tua discendenza perché Abramo ha obbedito alla mia voce e ha osservato ciò che gli avevo prescritto. I comandamenti, le istituzioni, le leggi. Queste sono cose che arriveranno solo dopo Mosè, 600 anni dopo, ma c'è una lettura teologica. Ecco, qui invece ci si dice, ti dirò a causa di Abramo, mio servo. Allora egli costruì in quel luogo un altare e invocò il nome del Signore. Lì piantò la tenda e i servi di Isacco che fanno? Scavarono un pozzo, quarto pozzo del brano. Intanto Abimelech da Gerar era andato con lui, con Acuzzat, suo consigliere, e Picol, capo del suo esercito. Isacco disse loro: perché siete venuti da me mentre voi mi odiate e mi avete scacciato da voi? Gli risposero: abbiamo visto che il Signore è con te e abbiamo detto: vi sia tra noi un giuramento, tra noi e te, e concludiamo un'alleanza con te. Tu non ci farai male, come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto se non del bene, e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora un uomo benedetto dal Signore. Allora imbandì loro un convito e mangiarono e bevvero. Alzatisi di buon mattino, si prestarono giuramento l'un l'altro, poi Isacco li congedò e partirono da lui in pace. Proprio in quel giorno arrivarono i servi di Isacco e lo informarono a proposito del pozzo che avevano scavato e gli dissero: abbiamo trovato l'acqua. Allora egli lo chiamò Siba. Per questo la città si chiama Bersabea ancora oggi. Allora, il quarto pozzo citato nella nostra vicenda è all'origine del nome Bersabea, la più importante città di questa regione. In realtà il nome di Bersabea era già stato descritto 80 anni prima dall'analoga vicenda di Abramo al capitolo 21. Be'er Shaba, che è il nome ebraico della città, no? Anche se qui viene contratto in Shiva, significa infatti pozzo del giuramento, pozzo del patto, e vorrebbe ricordare questo patto reciproco di alleanza tra Isacco e il sovrano filisteo di Gerar, Abimelech. Isacco, dopo aver cominciato a vagare per trovare acqua, dopo aver litigato con i pastori di Gerar, ora si trova finalmente a poter fare pace con il popolo del territorio. Quindi Isacco sale in quella regione e, appena arrivato, costruisce, avete visto, un altare, versetti 23-25, a questo Dio che lo ha benedetto. E si scava un pozzo. Riusciranno i servi a trovare l'acqua? All'inizio non ci viene detto. L'acqua viene trovata solo dopo che Isacco ha fatto pace con Abimelech, solo dopo che si è siglato un giuramento, un'alleanza con il re del territorio. Allora giunge la notizia tanto desiderata: abbiamo trovato l'acqua. Ecco, solo costruendo relazioni di pace, solo costruendo relazioni di benedizione reciproca, ci potrà essere acqua per tutti. Acqua per tutti. Vediamo, sì, abbiamo ancora qualche riga. Capitolo 26, versetti 34-35. Quando Esaù ebbe 40 anni, prese in moglie Giuditta, figlia di Beeri Littita, e Basmat, figlia di Elon Littita. Esse furono causa d'intima amarezza per Isacco e per Rebecca. Allora, qui ci sono due temi, no? Isacco si comporta da sciocco. Perché? Prima di tutto perché è poligamo, ha due mogli. E secondo... Scusate, Esaù, dai, Esaù si comporta da sciocco, prima di tutto perché è poligamo, ha due mogli, e secondo perché le mogli sono cananee, sono ittite, no? Quindi estranee alla benedizione di Abramo e soggette invece alla maledizione di Noè. E allora i suoi genitori si affliggono per questo. Nel capitolo successivo noi vedremo che Giacobbe mette in pratica quello che aveva carpito con giuramento al fratello, secondo l'episodio che avrebbe venduto alla primogenitura per un piatto di lenticchie. E la madre, vedremo, lo aiuta ad ingannare il padre divenuto cieco, a camuffarsi da Esaù, lo ricopre di peli di bestiame perché il padre ormai cieco veda, toccandolo, veda questo figlio peloso che in realtà è avvolto di pelli di animale, no? E questo figlio anche puzzolente di cacciagione, ecco, lì c'è il doppio riconoscimento per il tatto e per l'olfatto. La benedizione del padre in punto di morte influiva sul destino e sul carattere di chi la riceveva ed era un mezzo per disegnare in modo irrevocabile il successore. La benedizione data era definitiva, non poteva essere revocata, no? E con questa benedizione le promesse che Dio aveva fatto agli antenati, cioè la terra, la discendenza, l'alleanza e il diventare benedizione per tutte le nazioni, passano da Isacco a Giacobbe. Quindi vedete, i limiti dell'uomo, gli sbagli dell'uomo, i peccati dell'uomo non ostacolano i piani di Dio. Dio ha i suoi piani che passano anche attraverso, direbbe Enzo Bianchi, i nostri amori sbagliati, o anche addirittura le nostre colpe, i nostri peccati più grandi. Certamente comincia a riprendersi qui la famosa teologia del figlio minore, cioè come mai il nostro Dio non rispetta la legge e invece di considerare primogenito colui che è nato per primo va a benedire colui che è nato per secondo? Questa è una fissa di Dio, di un Dio che, come aveva ben capito la Madonna, no, innalza gli umili e i poveri e rovescia i potenti dai troni, che ricolma di beni gli affamati, che rimanda i ricchi a mani vuote nel Magnificat. Abbiamo già visto che Dio gradisce i sacrifici del minore dei figli di Adamo ed Eva, Abele, mentre disdegna quelli del primogenito Caino, suscitando il suo risentimento. Qui Dio accetta l'inganno di Giacobbe, perpetrato con la complicità della madre Rebecca, e Giacobbe diventa primogenito al posto del vero primogenito, che è Esaù. Tra i figli di Giacobbe, Giacobbe Israele, sarà Giuda colui dal quale nascerà il Messia, che avrà quindi la linea della promessa, e non sarà invece il primogenito Ruben. Giacobbe stesso, Giacobbe Israele, benedice con la sua mano destra il secondo genito di Giuseppe, Efraim, e non il primogenito Manasse. È Peres, che per diritto sarebbe secondogenito, che invece diventa antenato di Davide a scapito di Zerach. Questo nel libro di vedremo Genesi alla fine, Genesi 38, è Davide l'ultimo di otto fratelli che diventa re. Quindi le scelte di Dio non sono sempre lineari. Dio non rispetta il diritto di successione ereditaria.
Scusa, posso chiedere? Prego. Se Esaù e Giacobbe erano gemelli, praticamente il primogenito dovrebbe essere Giacobbe.
Esatto.
E questo secondo il diritto occidentale. Esatto. Secondo il diritto orientale invece che usciva per primo.
Forse non sapevano ancora prima.
Esatto.
Ma questa è una cosa che anche noi abbiamo stabilito così, perché gli ovuli sono fecondati contemporaneamente. Non è che puoi dire quello che arriva dopo è stato fecondato prima. Nel diritto occidentale è vero, il secondo genito, il secondo uscito è considerato il primo genito.
Come mai?
Boh, convenzione sociale, non saprei dirlo.
Come?
essendo dietro,
è entrato prima.
Ah, ecco, essendo dietro è entrato prima.
Non mi lascia il sole.
Ho capito. Ecco, questo non avevo mai pensato. Ecco. Comunque, invece per loro è chi esce prima, il primo genito, quello che è uscito per primo. No? Comunque, nonostante questi modi poco onorevoli e scorretti, questi modi di frode e di inganno, si realizza ugualmente il piano di Dio e si compiono le promesse preannunciate a Rebecca. Quindi Dio si serve anche del peccato. È come se l'autore biblico non volesse sottolineare il comportamento ambiguo e discutibile di Giacobbe, per concentrarsi invece sul risultato, che Giacobbe è benedetto, che il secondo figlio, il più debole e il più fragile, è da Dio portato all'eccellenza. Ecco, tornando all'episodio di Giacobbe ed Esaù, notiamo come colui che lo descrive sia davvero un grande drammaturgo, perché Giacobbe, vi ho detto, in ebraico significa anche ingannatore, e infatti inganna il fratello, no? E la profezia di Isacco riguarda anche la sorte degli Edomiti, il popolo discendente da Esaù che verrà distrutto dagli Assiri, quegli stessi Assiri che poi deporteranno anche gli Israeliti. E vedremo che filone di Biblio verso il 1000 dopo Cristo parla degli antenati degli Edomiti citando un mitico Usoos, cacciatore vestito di pelli. Questo Usoos potrebbe essere una storpiatura del nome Esaù. Ok, ci fermiamo qui, facciamo una decina di minuti di pausa, non di più. Poi so che Luciano Tosco ha chiesto di intervenire per dire una cosa importante e noi riprendiamo insieme. Io intanto guardo le chat.
E ti posso dire due cose?
Dimmi.
Allora, il burka per coprirle, ste mogli bellissime, problema. Poi, non è che Esaù già non lo voleva da loro stessi come primogenito perché ha sposato se straniero, l'altro, certo. Poi ha sposato gente di casa sua.
Però bisogna vedere se è nato prima l'uovo o la gallina, no? Cioè, una volta diventato secondogenito e una volta ingannato, cercano di trovare dei motivi per come dire, giustificare Esaù.
Non si sente. Ciao, ti
No, ma no, ciao, il microfono.
No, dai, riaccendi un momentino anche così.
Noi, tu,
come stai?
Stiamo parlando
abbastanza bene, tu?
Noi.
Ah, va bene, però per lo
dico. Gli anni
okay. E l'ultima cosa
come
cattive? Ciao.
Dove sei? Non ti vedo.
La pagherà.
Sono in alto.
Allora,
ah, ciao bella, ciao.
Poi,
come stai?
La seconda cosa.
Tutto bene, tu?
Abbastanza bene, grazie.
L'Esaù che è sposato.
Avete la campagna fiorita.
Perché si è sposato prima e poi c'è stata la scena di
Giannato. Molto in anticipo.
E poi
l'ingannatore
ingannato.
Ma voi avete problemi d'acqua anche voi?
Ma noi abbiamo un ruscello che attraversa proprio tutto l'orto e il frutteto. Per adesso ha acqua, però
fino a quando dura non si sa.
Sì.
Dove si trova? Dove questo ruscello? Dove è il posto? Dove?
Allora, noi siamo vicino a Tranmir. Tranmir, dove c'è il monastero.
Ah. Forse di la cittadina più vicino cos'è?
È Piderolo, 17 chilometri.
Ecco.
Oh, grazie.
Una bella zona.
Oh, grazie.
E 25 da Saluzzo.
Grazie.
Siamo a metà.
Non ho messo zucchero. Ah, ma adesso lo metto. Grazie.
Vuoi lo zucchero?
Sì,
Luigi tanto. Sta bene.
Dolori di schiena, la gamba e una lunga serie.
Non so niente di Fabia, non so se sta bene.
Oggi non era tanto in forma, non
ma
aspetta sempre questo intervento.
Ha avuto l'intervento?
No, ma figurati.
No, non credo.
Ah no, perché non mi ha detto niente.
Dicevo, oggi non c'è perché non si sentiva tanto bene, si vuole preservare un po' per questo fantomatico intervento che
aspetta di essere chiamata.
Che ci sia, ciascuno lo dice, quando sia nessuno lo sa. Ecco, quindi.
Ma sia quella di Gianna ma anche quella da parte di
va bene
allora
oh, grazie.
Buona Pasqua.
Grazie.
Fabia.
Tanti auguri, Alessandro. Augurissimi.
Senti una cosa veloce.
Sì.
Hai detto che Dio si serve anche delle nostre colpe per realizzare i suoi piani. Ma anche tu ritieni che la guerra tra la Russia e l'Ucraina sia un piano di Dio?
Assolutamente no. Quella è la cattiveria degli uomini, ma Dio scrive pensieri di pace anche nei nostri pensieri di guerra. Cioè Dio alla fine ci condurrà una pace,
ma
ci condurrà
serve
un mondo
di questa
migliore.
Guerra per i suoi figli.
Dio entra anche in una situazione di assoluta malvagità demoniaca, non di Dio, no? Entra in questa situazione per portare l'uomo alla salvezza, per farci maturare.
Sì, mi sono spiegato
in quel
male,
senso lì.
Però anche tu pensi che
cioè il Signore non ci abbandona. Ecco,
sì,
questo
sì,
è il discorso.
Cioè, è
non è perché hai peccato che poi ti molla e,
sì, sì,
e Sodoma e Gomorra bis. Ecco, il Signore basta che ci sia un minimo di bontà negli uomini e riprende sempre un cammino
sì,
di ricreazione, di salvezza. Quindi la guerra è resta un grande peccato degli uomini, ma il Signore ci aiuterà nonostante i nostri peccati. Cioè il Signore non è che ci aiuta in premio, la giustificazione è per grazia,
è per grazia. Sì, sì,
per cui indipendentemente dalle nostre opere il Signore ci porterà sempre. Ecco, quello lo dobbiamo credere anche in questi tempi bui.
Sì. Ho spiegato male.
No,
tu ci sei spiegato benissimo.
Grazie a te.
Buona
Pasqua. Grazie a
freddo ma semplicemente.
Sì.
Allora una domanda è per te, perché io non saprei come rispondere. Per i musulmani la Genesi è analoga fino a Ismaele e poi viene descritta con altre tradizioni?
Dopo Ismaele io non mi... perché il ciclo di Abramo l'avevo letto sul però dopo Abramo Ismaele se è vero che sono tutti arabaci sono, no? Per cui è chiaro che non si parla, cioè si parla anche di Mosè nel Corano. I personaggi più importanti se ne fanno, no? Lei ci sono saghe, come per Abramo. E comunque prendi tempo.
Scusa?
Prendi tempo, vedi che tu c'è ancora una casa.
Ce l'ho un po', ma
da qualcosetta io ho letto. C'è un personaggio della Bibbia, no? C'erano quei diversi personaggi della Bibbia, quei soggetti. C'è un libro che ti dice anche se sono presenti o sono più nel Corano.
Ma
No, dire pure.
Caldo, seduti.
Questo personaggio mi interessa molto poco.
Caffè dolce.
Al Corano.
Qualcuno prende il caffè. Signore, prendete il caffè.
Allora, ricominciamo, qui l'avevi chiuso?
Sì, qui l'avevo smesso.
Ah.
Sì, per inutile con la batteria.
Allora ricominciamo, io darei la parola a Luciano Tosco, che l'ha chiesta e che vuole sottolineare un'iniziativa della Compagnia dei Meglio Insieme. Luciano, dove sei?
Sì, grazie Carlo.
Prego.
Ci sono. Solo una informazione tecnica. Quelli che sono presenti in Via Dego sentono?
Sentono benissimo, sì.
Ah, perfetto. Allora siamo a posto. Niente, io ho chiesto, d'accordo con Pietro Paolo, Carlo, di avere un paio di minuti, ma semplicemente per dare qualche informazione su questa iniziativa che si chiama Appunti sulla vecchiaia. È coerente con la Compagnia dei Meglio Insieme, perché la Compagnia dei Meglio Insieme, come sappiamo, sapete, ha come obiettivo quello della promozione dell'anziano attivo, e quindi effettivamente siamo in questa direzione. Si tratta sostanzialmente di creare insieme una serie di informazioni e di riflessioni sul sito. E quindi se voi vedete appunto adesso in questo momento c'è già qualcosa sul sito, si apre il sito quello Compagnia del Meglio Insieme, e a questo punto compaiono una striscia su cui c'è una serie di voci e si clicca sulla voce appunti sulla vecchiaia. Cosa compaiono? Compaiono una serie di cosiddette aree tematiche che riguardano delle notizie, informazioni, considerazioni per temi proprio sull'anzianità e sulla vecchiaia. Sono temi d'ordine sanitario, ma anche di ordine sociale. C'è una parte sui nonni e c'è una parte anche sulla spiritualità e quindi sulle tematiche in qualche modo che afferiscono all'età anziana, ma rispetto appunto al corso per esempio che tiene Carlo biblico e a questi temi. Detto questo, io volevo solo sottolineare, cioè innanzitutto chiedere a voi che quando avete un attimo di tempo di cominciare ad andare a metterci il naso e vedere cosa c'è. Ma soprattutto l'obiettivo è quello di aggiungere delle cose, quindi non solo qualcuno. Finora abbiamo messo delle cose Pietro Paolo ed io, ma l'obiettivo è quello che vengano aggiunte, no? Una serie di contributi. Diciamo portando sostanzialmente la propria esperienza, perché effettivamente siamo anziani e quindi almeno la maggior parte di noi penso ormai superati i 65 anni, e nello stesso tempo quindi sono dei temi che noi conosciamo perché li viviamo, e quindi portare, magari uno mette un contributo, delle cose, un libro, un articolo, delle cose che ha conosce, ma l'importante è che emerga, lo vedete, no? Poi andando a metterci il naso come il taglio dei contributi, mettere qualcosa di suo, cioè delle riflessioni sue, perché ha colpito questa cosa, oppure dei contributi propri, delle cose che ha fatto, che ha scritto, eccetera. Vorrei ancora aggiungere una cosa, e cioè la disponibilità, perlomeno quella mia personale, e se mi permettete terrei in particolare per la parte relativa all'area tematica 4, che è nonni, quelli sia per